Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore in modo speciale, celebrando il mistero della dimora di Dio in mezzo agli uomini, nella nostra Chiesa.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 5, versetto 6 fino al capitolo 6, versetto 2. Il re Salomone e tutta la comunità di Israele convenuta presso di lui immolavano davanti all'arca pecore e giovenchi che non si potevano contare né si potevano calcolare per la quantità. I sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del Tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti i cherubini stendevano le ali sul luogo dell'arca, i cherubini cioè coprivano l'arca e le sue stanghe dall'alto. Le stanghe sporgevano e le punte delle stanghe si vedevano dall'arca di fronte al sacrario, ma non si vedevano di fuori. Vi è rimasta fino ad oggi. Nell'arca non c'era nulla se non le due tavole che vi aveva posto Mosè sull'Oreb, dove il Signore concluse l'alleanza con gli israeliti quando uscirono dall'Egitto. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, tutti i sacerdoti presenti infatti si erano santificati senza badare alle classi, mentre tutti i leviti cantori, cioè Asaf, Eman, Jedutun e i loro figli e fratelli, vestiti di bisso, con cimbali, arpe e cetre, stavano in piedi a oriente dell'altare, e mentre presso di loro 120 sacerdoti suonavano le trombe, avvenne che quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce per lodare e celebrare il Signore e il suono delle trombe, dei cimbali e degli altri strumenti si levò per lodare il Signore perché è buono, perché il suo amore per sempre, allora il Tempio del Signore, si riempì di una nube e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva il Tempio di Dio. Allora Salomone disse: «Il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura. Ti ho costruito una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno». Parola di Dio.
Dalla lettera agli Efesini al capitolo 2, i versetti dal 19 al 22. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce, ben ordinata, per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 19, versetti 1-10. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani, ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. Abbiamo l'occasione per ritornare a queste scritture nella considerazione o sotto la luce del mistero della dimora di Dio in mezzo agli uomini. Diciamo una parola su qualunque di queste scritture.
E anche a mattutino abbiamo incontrato una lettura sulla ricostruzione dell'altare nel libro di Esdra, dopo il ritorno dall'esilio. Il giorno sembra essere il giorno della grande assemblea, e dice che appunto il popolo si radunò come un solo uomo a Gerusalemme e si misero al lavoro per ricostruire l'altare del Dio di Israele. Mi ha colpito una cosa in particolare, che poi ritorna anche nei libri delle cronache, che al versetto 10 del terzo capitolo di Esdra la nuova traduzione dice: mentre i costruttori gettavano le fondamenta del Tempio, i sacerdoti con i loro paramenti stavano lì e con le trombe. Cioè, durante la ricostruzione avviene questa, i sacerdoti stanno lì con i paramenti e le trombe. Anche nei libri delle cronache, in queste consacrazioni si vede una contemporaneità tra questo canto incessante dei figli di Asaf e poniamo mentre si sgozzano 4.000 agnelli. Sono cose che fanno impressione, perché puoi figurarsele visivamente, cioè c'è questo gran macello e intanto la liturgia. Anche qui c'è una fabbrica, e quindi uno si immagina martelli, scalpelli e rumori, però intanto paramenti e liturgie. E mi colpisce, perché è una bella immagine della vita della Chiesa, così dovrebbe essere. Ecco, mentre si consacra, cioè anche le cose più quotidiane, questa non è una cosa quotidiana, però anche è il popolo di Dio che diviene il suo santuario, nelle sue attività, nelle sue in ciò che insomma in ciò che fa tutto il giorno. E quindi la festa della dedicazione della Chiesa in realtà è la festa del popolo di Dio, sarebbe.
Ero tornato sul Vangelo perché l'antifona al Benedictus, e comunque ci si ricorda sempre che il Vangelo della dedicazione è quello di Zaccheo, e mi sembra che il motivo per cui è scelto sia la parola di Gesù: oggi devo fermarmi a casa tua. Penso che sia questa: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo è venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto. Questa volontà di venire vicino, questa volontà di Gesù di prendere dimora. E mi pare che questo sia un pensiero di per sé continuo, perché anche tutto l'Esodo è centrato, questa volontà di liberare il popolo è centrata poi per la costruzione della dimora, è centrata nella costruzione della dimora, e questo appunto è mi sembra che sia un dato precedente, non è tanto la costruzione dell'uomo che viene offerta a Dio, quanto la volontà di Dio di abitare tra gli uomini. Mi sembra che il brano di Zaccheo in questo sia, come l'avevamo visto nei giorni scorsi, sia evidentissimo questo sguardo di Gesù che previene. E allora, se appunto, se la festa di oggi è anche una festa della volontà di Dio di abitare nel suo popolo, di essere strumento di salvezza, di cercare e di salvare ogni suo figlio, allora mi sembra che sia appunto una festa che poggia sull'iniziativa di Dio, che dia fiducia per questo. Non è tanto la situazione della Chiesa o della Chiesa locale, della metropolitana con il Vescovo, per le caratteristiche di una città e del suo Vescovo, ma è la festa della volontà di Dio di essere lì, di essere dentro a un popolo.
E nel Vangelo, e anche a me mi ha fermato questo versetto, dice: scendi subito perché oggi è necessario, è nel progetto di Dio, appunto, che il Dio che è venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto, che io debba rimanere a casa tua. E mi colpisce perché allora è la casa di un uomo, dell'uomo peccatore, che per questo progetto di salvezza diventa l'abitazione di Dio, come abbiamo letto nella lettera agli Efesini. E appunto è la casa dell'uomo che viene edificata, e nella lettera agli Efesini in pochi versetti per sei volte è ripetuta l'espressione casa, con dei, per esempio, non siete più stranieri né ospiti. In greco la parola è ospite, ciò che abita vicino alla casa, ma siete familiari di Dio, in questo termine della stessa casa di Dio. E poi in Lui ogni costruzione, oikodomi,
casalinghi,
e in Lui anche voi venite edificati insieme per diventare casa di Dio mediante lo Spirito. E quindi mi colpisce come in fondo questa volontà di salvezza fa sì che la casa dell'uomo che accoglie pieno di gioia, anche se pieno di peccati, appunto diventa la casa di Dio. E il mistero della Chiesa è questo, che Lui rimane nella casa dell'uomo peccatore e fa sì che lungo la storia, fino al suo ritorno, veniamo coedificati insieme per diventare una casa degna di Dio.
Mi piace sottolineare, perché non mi pare che siano due punti quelli che sto per indicare in contrasto, ma che si accostino benissimo e che ci illuminino sulla santità del Signore. Intendo dire questa nube delle cronache, questa nube è definita qui oscura, non so se il termine sia giusto, ma questa nube per cui i sacerdoti non potevano rimanere, questo mistero grande, grandioso, inaccessibile, e al tempo stesso Gesù in un pasto allegro, in un pasto di perdono. E allora mi veniva in mente quando con il Salmo 2 noi diciamo al versetto 11: servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Ecco, mi pare che siano due aspetti che vanno tutti e due nella casa di Dio e nella Chiesa: il tremore davanti alla gloria infinita del Signore e la gioia del Signore che c'è vicino.
Ma c'è questo versetto delle cronache, dunque dopo il trasferimento dell'arca, quando tutti i suonatori, i cantori fanno udire all'unisono la voce per lodare il Signore, e per lodare il Signore perché il Signore è buono e il suo amore per sempre. Questo è un ritornello che ritorna in diversi punti della scrittura, e allora mi sembrava che fosse proprio il fondamento e la scaturigine, in un certo senso, di quello che avviene poi nell'episodio di Zaccheo, cioè quest'amore del Signore che è per sempre. E qui nelle cronache è a quel punto, quando le voci si levano all'unisono, e per questo motivo, per questa lode, diciamo, per questo amore del Signore che è per sempre, è a quel punto che il Signore abita il Tempio. E allora mi sembrava bello anche pensare così la visita di Gesù alla casa di Zaccheo, ma la Chiesa così nasce, si costruisce ed è fondata su questo amore del Signore che è per sempre.
Abbiamo fatto il libro delle cronache, non so se ci ricordiamo questa grande idealizzazione dell'autore, il quale riscrive le cose a modo suo, cancellando in gran parte tutte le cose negative per mostrare l'ideale. Qui parla di Salomone che dice: ti ho costruito una casa eterna, le Olamim. Ma il Tempio è stato distrutto, quello che ha costruito Salomone è stato distrutto. Come fa a dire che Salomone ha detto: il Signore ha promesso di abitare, io ti ho costruito una casa per sempre, nei secoli. Perché, dice l'autore, queste promesse sono eterne, durano, continuano. E questo è uno dei punti, non è l'unico, in cui l'autore sottolinea la fedeltà, l'eternità delle promesse di Dio. Per lui sono soprattutto centrate sull'elezione di Davide, l'elezione del Tempio di Gerusalemme e l'elezione di Levi del sacerdozio, centrale per l'autore. Questo è veramente il cuore di Israele ed è eterno, ma scrive in un momento in cui fa dire a Salomone una cosa che è contraddetta al suo tempo dalla storia. Lui scrive per fare una specie di introduzione ai libri di Esdra e Neemia che stiamo leggendo. I libri di Esdra e Neemia sono di fatto la continuazione di questa storia, no? È una riscrittura non voglio dilungarmi su questo. Invece c'erano tante cose sul Vangelo, abbiamo meditato, riconsideravo che quello che dice Zaccheo è l'ideale, si potrebbe tenere questa frase come l'ideale di Luca, dell'insegnamento di Luca rispetto alle ricchezze. Do la metà dei miei beni ai poveri, non è una cosa straordinaria, cioè è un miracolo se vogliamo, ma è quello che un ricco deve fare, è quello che Luca vuole. Un ricco deve condividere i propri beni. Tanto la metà la dà ai poveri, e questo è l'uso delle ricchezze. E poi l'altra cosa che dice probabilmente è ottempera alla legge di Dio, quattro volte quello che ha rubato, ecco, cioè lo restituisco, diventa giusto, perché un ricco malvagio, un ricco, i pubblicani sono le persone più odiose che ci fossero. Ecco, noi non vorremmo avere niente a che fare con gentaglia del genere, che non aveva scrupoli e si arricchiva sulla pelle della gente, non è una cosa da poco. E questo diventa un giusto. Come fa a diventare un giusto? Come avete detto, per la grazia di Gesù che entra, ma il risultato è che diventa un giusto.